si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24. In questa domenica mattina parleremo di si può fare tardi. Parleremo quindi, ieri abbiamo parlato di Natale, oggi fondamentalmente potremmo pensare al Capodanno, quindi al tirare tardi, al passare la serata, e non vogliamo passarla in maniera negativa o in maniera noiosa o con brutti pensieri. Vogliamo fare tardi con calma, facendo le cose con pazienza, aspettandole, poi godendosele quando arrivano. Insomma, arrivare idealmente alla mezzanotte in serenità, in famiglia, con le persone che potremmo riunire intorno a noi secondo queste nuove disposizioni, e comunque con gradevolezza. Quindi i vostri messaggi al 349-238-6666, come ogni mattina, come ogni programma di Radio 24, vi facilitiamo di molto la vita. 800-24-00-24 per le vostre telefonate. E in principio, a proposito del come passare il tempo in maniera gradevole, vorrei leggervi qualche passaggio di una bellissima mail che abbiamo ricevuto ieri per comunicarci una bella iniziativa che si svolge a Este, quindi siamo nella zona di Padova, sud di Padova. L'iniziativa si chiama Affacciati alla finestra e la lanciano le giraffe di Este. E sono un gruppo che vuole portare mitezza e pace, diciamo, nella cittadina di Este, in ossequio appunto alle caratteristiche della giraffa come animale. Hanno scelto questo nome anche per loro. Cosa fanno? Fissano un appuntamento a distanza, ovviamente strada balcone, per scambiarsi i saluti, un sorriso dalla finestra. Ecco, questo è un modo sicuramente consentito per così essere vicini, per trascorrere il tempo insieme, anche per fare qualcosa per gli altri, perché in fondo queste persone che fanno parte di questo gruppo hanno così organizzato tutto questo per unire le persone, per fare un piccolo network cittadino di saluti, di auguri, di vicinanza a chi non può uscire magari perché è costretto in casa, o a chi vuole portare un messaggio magari di pace, di amicizia, di amore a qualcun altro in città. Di questa e di altre iniziative siamo a caccia, ne parliamo con il nostro primo ospite, perché anche qui ci sono delle belle iniziative nella cittadina di Asolo. E il sindaco di Asolo in collegamento con noi si chiama Mauro Migliorini, e anche il presidente di Città Slow International. Buongiorno Migliorini.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Buona Le piace l'idea di questo saluto dal balcone che faranno ad Este? Magari si può anche così copiare.
Certo, beh, le buone pratiche, le buone idee vanno sempre copiate e adattate al proprio contesto sociale. Direi che è una bellissima idea che viene da Este, che tra l'altro è sempre in Veneto, a poca distanza da noi. Veramente sì. Un plauso di questa bella idea.
È una bella idea. Lei invece ha lanciato ad Asolo un'altra idea anche lì di solidarietà, sostanzialmente per gli esercizi commerciali. Le città slow in fondo cercano di tenersi su a vicenda in questo modo, no? Continuare a far vivere i piccoli centri, che sono tantissimi in Italia, direi quasi di più dei grandi centri sicuramente.
Sì, sì, assolutamente. Asolo è un piccolo borgo storico, appartiene al network Città Slow International ed è anche uno dei borghi più belli d'Italia. Come tutte queste piccole realtà, in questa situazione particolare pandemica, le attività commerciali all'interno dei nostri centri sono quelle che ne stanno soffrendo di più. Per cui, insieme alle nostre associazioni di categoria, con il coordinamento dell'assessorato alle attività produttive, abbiamo pensato cosa possiamo fare per cercare di dare una mano nel rispetto dei vari DPCM, decreti, istanze e cose varie.
Che poi sono regionali, nazionali, perché il Veneto poi ha anche delle sue specifiche.
Assolutamente, assolutamente sì. Quindi a volte è un po' anche difficile come certo. Amministratori cercare anche di dare le indicazioni corrette a chi deve fare attività commerciali o a chi a un ristorante o altre tipologie di attività produttive. Beh, comunque, aiutandosi tra tutti noi, abbiamo pensato a questa cosa, cioè a un Natale consapevole, pensando ai regali di Natale, quindi un regalo consapevole, e a far regalare locale. E è nata questa iniziativa Regala Asolo, a sostegno appunto delle nostre attività commerciali, e consiste in una forma di buono in regalo da assegnare ai clienti come sconto dell'acquisto.
Quindi non è soltanto un invito a comprare localmente, ma è anche un, come dire, il fatto che ci sia un buono, tu puoi sceglierti anche un po' il regalo.
Allora, funziona così, vengono distribuiti dei buoni cartacei, l'attività commerciale decide la tipologia di sconto, 10%, 20%, 30%, e lo può scegliere lo sconto, l'attività commerciale, quindi il titolare, sul prodotto che lui ritiene più opportuno. Per far che cosa? Per far tornare il turismo di prossimità all'interno del nostro centro storico, far tornare l'acquirente all'interno del negozio, della trattoria, della pizzeria, dell'officina. Cioè, è stato veramente a 360 gradi accolto da tutti, tanto è vero che probabilmente l'arma che è stata vincente, grazie all'assessore Rosi Silvestrini, che segue le attività produttive, è stato quello di coinvolgere le associazioni di categoria. Quindi pensiamo dalla Coldiretti alla CNA, alla Confcommercio, alla Confartigianato locale, coinvolgere questi è stata la molla vincente che ha fatto breccia all'interno di questo tessuto produttivo. Quindi il piccolo produttore locale della Coldiretti, che siano i frutti della terra anziché quelli della sua fattoria, ma anche la trattoria, ma l'officina, ma l'artigiano della ceramica, ma la sartoria, hanno accolto a braccia aperte questa iniziativa che sta avendo molto successo.
Ho visto da parte vostra come comune che avete anche annullato l'impiego della zona ZTL, questo per consentire di avvicinarsi il più possibile al centro, esatto, e quindi a queste botteghe.
Assolutamente sì, perché per la nostra conformazione del nostro centro storico, che è posto in cima ad una collina.
Bellissimo, quindi, ma non pratico,
grazie,
insomma.
Assolutamente sì, esatto. Quindi questa estate abbiamo ampliato l'orario della ZTL per ampliare i plateatici e far vivere la piazza dai turisti e dai cittadini residenti, dai residenti di comuni limitrofi della Solano, della Piedemontana, del Grappa. Adesso però che i plateatici sono poco utilizzati perché le giornate sono più corte, le temperature sono cambiate,
più rigide, certo.
Esatto, sono più rigide, abbiamo invertito la scelta, quindi cerchiamo di viaggiare un po' anche sentendo, non dico a vista perché cerchiamo di organizzarci mese per mese, a volte arrivano però anche, su questo non ce lo possiamo nascondere, delle direttive, dei decreti che fanno cambiare le cose dall'oggi a domani, e ci sta, data la situazione che stiamo vivendo, quindi cerchiamo un po' di tamponare, di essere molto elastici e di andare incontro alle esigenze dei residenti, dei turisti e di chi deve far vivere le botteghe nei centri storici.
Sicuramente, anche perché appunto c'è un domani, diciamo, oltre alla situazione contingente, quindi bisogna per l'appunto farli vivere di modo che si possa anche riprendere, no, le attività normali. Nel frattempo, certo, non di solo, com'è che si chiama, non di solo ristori, ecco, si può stare al mondo, secondo me, ecco, perché poi anche lo spirito proprio del commerciante, del borgo ne risente.
Assolutamente sì, non solo di ristori possono vivere, anche perché a volte i ristori non sono così immediati, le scadenze delle bollette, degli affitti, esatto, quelle ci sono. E quindi bisogna, appunto, abbiamo pensato di cerchiamo di farli non vivere, sopravvivere, sottolineo questo termine, cerchiamo di farli sopravvivere nella prospettiva positiva che questa situazione termini nel più breve tempo possibile, ed è questa anche la filosofia di Città Slow International, della resilienza, termine che viene utilizzato spesso adesso in queste settimane, ma che fa parte del DNA di Città Slow da 20 anni. E da 20 anni cerchiamo di lavorare su queste tematiche, e si riesce a lavorare, ad essere propositivi, se si coinvolgono gli abitanti, i commercianti, gli esercenti, quindi se parte dal basso questa questa richiesta, questa necessità, la voglia di vivere all'interno del centro storico, la voglia di tenere aperto il negozio nonostante tutto, la voglia di fare degli investimenti se dall'altra parte ci sono le pubbliche amministrazioni che danno una mano, che può essere dal comune alla regione allo Stato, si riescono ad avere degli ottimi risultati. Posso portare anche un esempio?
Sì, ecco, mi porti...
Un esempio veramente ultimo concreto di qualche anno fa. Noi avevamo un locale di proprietà del comune, quindi proprietà pubblica del comune, che era una vecchia trattoria, un vecchio ristorante da 10 anni chiuso. Siamo riusciti a farlo riaprire trovando una persona che fosse interessata a produrre e a proporre piatti tipici tutto chilometro zero, quindi con acquisto locale. E abbiamo fatto tutta una serie di sconti perché era di proprietà comunale, una serie di agevolazioni fiscali, e il locale è diventato un punto di attrazione della nostra città del Centro Orizzonte.
È sicuramente importantissimo. Allora, Sindaco, la ringraziamo davvero tanto. Vorremmo tornare a parlare di Città Slow, ci dà la sua disponibilità, perché c'è tanto da dire su questo tema. C'è stato un grande interesse degli italiani per ritornare verso questi piccoli centri, e i vostri sono già, diciamo, avanti, perché già da anni lavorano su se stessi e hanno già molte iniziative. Quindi ci piacerebbe riospitarla prossimamente. Intanto le auguriamo buon anno, però.
Assolutamente, grazie. Auguriamo buon Natale, buon anno a tutti noi, con
a tutti
un
noi.
Grandissimo abbraccio virtuale per tutti, che ne abbiamo bisogno tutti quanti.
Grazie Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, abbiamo la viabilità.
Si può fare. Si può fare.
E quale miglior canzone per introdurre il prossimo argomento, nel quale parleremo proprio di terra, di Around the World. Andrea Pesce, buongiorno.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità.
Amministratore delegato di Zero CO2, parleremo di un gioco, perché insomma la sera di Capodanno è tradizione anche giocare insieme, un gioco da tavola, si chiama Pachamama e ovviamente vuole salvare la terra. Di come si gioca, di che si tratta?
Sì, Pachamama è un gioco che mira a sensibilizzare sulla crisi climatica. Importantissimo per noi parlare di questo tema e cercare di divulgare quanto più possibile l'aspetto scientifico. È un gioco collaborativo, quindi tutti si collabora per cercare di sconfiggere il tabellone che è proprio la crisi climatica. Siamo convinti che infatti solo collaborando tra diversi paesi nel mondo si possa effettivamente trovare una soluzione a questo problema.
Assomiglia a qualche gioco che conosciamo, per farci un'idea? No.
No, effettivamente no.
Niente risico, niente di no.
Ma forse può richiamare in un certo senso il risico, perché abbiamo ripreso dal risico le aree geografiche, può assomigliare il Monopoli perché ha costruito il futuro, però in realtà è un po' staccato dai paradigmi classici dei giochi di società.
Quindi si gioca a gruppi, diciamo, si gioca a squadre?
Esatto, si gioca tutti insieme, ognuno deve portare avanti la propria missione guardando però che cosa fanno gli altri, un po' come se fossimo all'Assemblea delle Nazioni Unite.
Ma non c'è il cattivo, no,
il cattivo è il tabellone, è la crisi climatica che ogni turno
non c'è
porta
l'assassino,
sulla
insomma.
Temperatura, no.
No, esatto. Vabbè, no, meglio così, insomma, se nessuno deve fare la parte del cattivo e tutti fanno la parte dei difensori del pianeta, è anche un ruolo migliore.
Ma sicuramente, ma è un po' quello che in realtà succede nel mondo reale. Tutti i paesi penso siano chiamati oggi a pensare a possibili soluzioni alla crisi che stiamo vivendo. La crisi climatica, sebbene l'abbiamo generata noi, non è rappresentata da nessuno, e di conseguenza dobbiamo semplicemente allearci, tra virgolette, e trovare una soluzione a questo problema.
E quali soluzioni, quali no, strumenti hanno a disposizione i giocatori per sconfiggere la crisi climatica?
Siamo stati molto sinceri, molto poco ipocriti, quindi la prima variabile abbiamo inserito è l'industria. L'industria è fondamentale per pensare a un futuro e a uno sviluppo sostenibile, quindi bisogna avere l'industria per produrre denaro, per produrre ricchezza, dopodiché al lato dell'industria c'è la forestazione, che è un po' anche il lavoro che porta avanti zero CO2 come variabile fondamentale per la sostenibilità, per la compensazione di CO2. Ma c'è anche per esempio la formazione, quindi aumentare la formazione di ogni singola regione ne aumenterà tutta una serie di capacità. E poi c'è anche la ricerca scientifica, che è altrettanto fondamentale, e infine il ruolo della politica, che è quello della mitigazione, così l'abbiamo voluto chiamare nel gioco.
Quindi però il principale strumento, sto pensando, perché uno è un giocatore, certo, dice allora la prima cosa che devo fare è andare a incidere sull'industria. Ti insegna questo il gioco?
No, insegna a trovare un equilibrio tra l'industria, la forestazione, ma anche gli investimenti in ricerca scientifica, perché se si trovano delle particolari tecnologie che possono ridurre il nostro impatto sull'ambiente nel momento della generazione di energia, allora effettivamente si ha un beneficio sul medio e lungo periodo gigantesco. Quindi il tema è trovare un equilibrio, per questo è molto difficile vincere in questo gioco, perché è molto complesso trovare il punto di incontro tra l'industria, la forestazione, la ricerca scientifica.
Vince il tabellone? Ci stai dicendo che vince il tabellone?
Il tabellone, diciamo che ha molte possibilità di vincere. Quasi
è il croupier.
Esatto. Esatto.
Vince il banco? No, noi non vogliamo che vinca il banco, quindi immagino che ci sia un modo, ecco, per vincere, altrimenti non c'è neanche il divertimento. Quindi ognuno deve fare la sua parte, dei giocatori, e tutti insieme devono sconfiggere questa crisi climatica. Il gioco ha una durata partita di 30 minuti, quindi o la va o la spacca, bisogna essere determinati nel...
Esatto, bisogna essere determinati. Abbiamo voluto farlo durare così poco per dare anche un senso di urgenza ai giocatori. Questo è un gioco che andrà nelle scuole e ripeto, l'obiettivo è quello di sensibilizzare le generazioni più giovani, ma anche le meno giovani, in realtà, che la crisi climatica sta succedendo oggi, non domani, e non c'è più tempo da perdere. Quindi noi l'abbiamo tradotto in 30 minuti, nella realtà forse si dovrebbe tradurre in qualche azione più determinata da parte di tutti, di noi singoli individui, del mondo industriale e poi chiaramente della politica.
Beh, io credo che questo gioco potrebbe risultare anche molto utile alla politica oggigiorno, quando devono decidere, che deve decidere dove mettere i soldi, diciamo così.
E infatti noi abbiamo mandato varie copie a diversi esponenti
avete della fatto
politica benone. Italiana.
Direi che l'intervento a pioggia non è previsto in questo gioco, è un po' più specifico l'intervento che va fatto, per settore, per carità, però specifico, ecco, non diffuso. Allora, sei d'accordo?
Sì.
Vedo il prezzo al pubblico è 50 euro per chi lo chiede, invece per quello che riguarda voi, in quanti si gioca?
Tra i 3 e i 6 giocatori.
Tra i 3 e i 6, quindi diciamo che state dentro le norme del DPCM.
Sì, completamente.
Si può giocare direttamente in questo Capodanno,
esatto.
Natale e Capodanno. Natale se lo trovate, perché bisogna muovere un po' le gambe per trovarlo adesso, forse.
Adesso è un pochino complicato, abbiamo però tanti rivenditori su tutto il territorio nazionale e quindi, insomma, se si va sul nostro sito, che è zeroco2.eco, si può scoprire dove andarlo a recuperare questi momenti prima del Natale.
Ordinarlo online, anche se aggiungiamo packaging a packaging. Ho letto delle cifre incredibili l'altro giorno su quanti imballaggi, quel film di plastica con le bolle, no? Quello lì da imballaggio, ma non so, tipo sette volte il giro del mondo si può fare con la quantità che abbiamo messo in circolazione negli ultimi mesi, e non faccio fatica a crederci.
Sì, effettivamente il packaging è uno dei principali scarti a livello mondiale, che alimenta a una velocità supersonica la crisi climatica. E noi nel nostro piccolo abbiamo prodotto Pachamama utilizzando materiali ecosostenibili, certificati FSC, perché di carta lo dovevamo produrre, ma abbiamo scelto di farlo spendendo un po' di più, certo, ma facendo in maniera ecosostenibile. Il packaging è una delle cause tali principali.
Sì, da una parte ci ha salvato, dall'altra invece ci sta creando un problema che è destinato a crescere, quindi sicuramente bisogna intervenire. Ho un ultimo minuto a disposizione, volevo dire Zero CO2, una società benefit che si occupa di riforestazione principalmente.
Esatto, noi ci occupiamo di riforestazione ad alto impatto sociale, quindi decliniamo la sostenibilità a 360 gradi, la velocità ambientale piantando alberi, piantando CO2, salvaguardando gli ecosistemi, ma soprattutto la velocità sociale. Per noi è fondamentale donare questi alberi alle comunità contadine con le quali lavoriamo, generando sicurezza alimentare e sostegno economico, ma in più a tutto questo, con la nostra Ollus che si chiama Comparte, formiamo queste comunità su agricoltura organica e gestione sostenibile della terra, perché siamo convinti nuovamente che la formazione e che le competenze siano il motore dello sviluppo sostenibile.
Eh sì, e di scelte consapevoli. Grazie davvero Andrea Pesce, come abbiamo detto lui è l'amministratore delegato di Zero CO2. Noi abbiamo adesso la pausa per GR24, torniamo subito dopo con Marco Malvaldi, continueremo a parlare di Si può fare tardi, i vostri messaggi al 349-238-6666. Grazie, a dopo.
Si può fare.
Si può fare.
Ormai è tardi. Guarda il tempo. Vola via. Ormai è tardi.
E allora torniamo di nuovo insieme in questa puntata in cui, come ci diceva Vasco Rossi, parliamo del fare tardi. Lui dice ormai è tardi. Marco Malvaldi, buongiorno. Secondo te è tardi?
Beh, è sempre tardi o è sempre presto, dipende per fare cosa. Però a volte il fare tardi ti fa entrare nella storia. Cioè? Secondo te il record mondiale di ritardo qual è? Qual è stato il momento in cui una persona o un gruppo di persone sono arrivate in ritardo al massimo grado?
Perché no, io non ho idea, forse è un treno qualcosa, dei nostri però, non di quelli giapponesi.
Non proprio. Allora, alle Olimpiadi del 1908 la delegazione russa, la squadra russa è arrivata con 13 giorni di ritardo.
Vabbè, c'avevano fretta, non lo so, cosa era successo? Ci andavano a piedi?
No, è successo che loro andavano ancora secondo il calendario giuliano, che è due settimane in ritardo.
Si sono presentati, giustamente.
Esatto, hanno partecipato a una sola gara, quella di pattinaggio, vincendo l'oro. È una cosa meravigliosa, 13 giorni di ritardo, secondo me.
Però è straordinario come... che, vabbè, insomma, potevano anche avvisarli, di dire guarda che noi stiamo cominciando.
No, evidentemente non all'epoca
potevano arrivare un po' dopo, ma non così dopo. Vabbè, comunque ragazzi, questa è notevole, effettivamente. Tu sei uno che però invece tira tardi personalmente, ti piace, non so, fare le ore piccole, Capodanno a parte.
Allora, no, e curiosamente no, io sono uno di quegli animali mattinieri che quando arrivano le 11:30 già comincia a sbadigliare. Tre quarti dei film che ho visto io me li sono persi e me li sono dovuti far raccontare perché mi addormento invariabilmente quando si va verso il conquibus, quindi figurati. Però in certe occasioni il fare tardi, l'andare diciamo oltre la mezzanotte è quasi obbligatorio e ci sono altre cose che sono secondo me obbligatorie particolarmente a Natale. Ce n'è una che anche quest'anno farò e ne sono particolarmente orgoglioso.
E adesso ce la devi dire.
Mi accomuna con un altro milione di italiani, più o meno, forse anche di più, che tutte le sere della vigilia di Natale guardano alla televisione Una poltrona per due.
No, seriamente, tu sei di quelli che lo guardano? Nonostante, ecco, invece io non sono per la ripetizione, vedi. È un grande conflitto familiare anche questo qui, perché non credo solo a casa mia, appunto, forse anche da te c'è qualcuno che non ha tanta voglia di rivederselo.
Ma sì, assolutamente, però questi sono i momenti in cui ti devi imporre, anche perché una poltrona per due
è una questione di principio.
Assolutamente.
Sono quelle che contano.
Ma poi pensa che quanti vantaggi ho. Io posso, all'inizio lo vedevo perché mi divertiva, quindi le prime 6-7 volte l'ho visto per divertimento. Poi, a un certo punto ho cominciato a vederlo per capire il finale, perché non mi era chiaro da adolescente, da giovane, per quale motivo questi due vecchietti perdevano tutti quei soldi. È un qualcosa che ho capito solo col tempo, che si giocava sui contratti futures, che questi cercavano di comprare dei contratti futures, dei contratti, diciamo, sul succo d'arancia congelato, e tutto dipendeva dal raccolto delle arance. Se il raccolto andava bene, ci sarebbero state tante arance, quindi il prezzo sarebbe sceso. E ho capito solo col tempo che i due protagonisti rubavano il rapporto e lo sostituivano con uno contrario per far comportare, diciamo, i due magnati, i Duke, in maniera assurda. Poi ho cominciato a guardarlo da un punto di vista professionale per capire come mai un film del genere funziona perfettamente. E posso confortare le persone, l'ho visto a questo punto con quest'occhio altre 5-6 volte e ancora non l'ho capito. Ci sono dei meccanismi, dei tempi, delle cose che ancora non mi sono perfettamente chiare, quindi il 24 sera dovrò riguardarlo.
Ma tu lo vuoi, come dire, dissezionare, perché sei un professionista e non riesci a godertelo e basta?
No, me lo sono goduto, me lo stragodo, te l'ho detto, le prime appunto 6-7 volte l'ho guardato come uno spettatore semplice, poi a un certo punto iniziano le curiosità, però il bello è che film del genere li guardi anche una decina di volte e cambiano
allora,
significato.
Allora, una poltrona per due te lo metti...
cambiato tu.
Esatto, beh sì, questo sì. Una poltrona per due, che altro ti riguardi, che altro ti piace? Oppure chiediamo agli ascoltatori che altro vi riguardate in questo periodo, cosa vi piace? Abbiamo trovato dei gruppi Facebook addirittura sui cinepanettoni, quindi evidentemente non sei l'unico che ha questa passione.
Beh no, il fatto è che è bello secondo me quando guardi, quando ti capita attorno qualcosa di cui sai, di cui conosci l'andamento. Ci sono momenti, il Natale è uno di quei momenti in cui sapere esattamente cosa sta per succedere, sapere che Eddie Murphy e Louis Winthorpe vinceranno, sapere che il bene trionferà, sapere che Darth Vader dirà a Luke Skywalker «sono tuo padre», è confortante, perché viviamo più o meno il resto della giornata, il resto della vita, non sapendo quello che capiterà, il che di solito è divertente. Però a volte, e Natale è uno di quei momenti, secondo me, a volte è bello sapere cosa sta per capitare.
Sì, è vero, credo che siano proprio punti di vista o sentimenti molto personali. C'è chi, come sono io, non ama tanto questa ripetizione, e invece chi trova in questo la sua comfort zone. Cioè, io adesso mi faccio la mia bolla, come piace tanto dire in questo periodo, e me ne sto qui tranquillo, so cosa succederà e me la godo per le prossime 2 ore, se è un film, mezza giornata, se mi piace fare i puzzle o i giochi da tavolo, no? E insomma, sono proprio scuole di pensiero, io credo. Non pensi tu, Marco?
Sì, sì, sono scuole di pensiero. Fra l'altro, ognuno ha questa comfort zone in quello che gli piace di più. Per esempio, il cenone di Capodanno a me, quello di Natale, a me terrifica, no, per usare un verbo, perché mangiare sempre le stesse cose è un qualcosa che non riuscirei mai a sopportare. Invece, guardare una trentina di volte lo stesso film può essere divertente. Dipende appunto da come lo fai.
Allora, un ascoltatore ad esempio dice che lui ad ogni Pasqua rivede La Tunica, che non è proprio un grandissimo film, però se lo riguarda. Tra l'altro scrive da Monaco di Baviera, quindi...
quindi cioè, no, a Pasqua si guarda da Quo Vadis, bisogna, qui
bisogna
rimettere le regole.
Al cinema, a che vede esatto. Quo Vadis e che vuol dire... Non so se c'era anche a casa tua questo. Va bene, e quindi ci sono vari punti. Ecco, questa signora invece dice che, signore, non lo so, scusate, ho dato per scontato signora, perché rivede o rilegge Piccole Donne. Ognuno appunto ha le sue passioni. Allora Marco, a proposito di riti e passioni, tra non molto io e mia mamma il 24 dicembre rivediamo immancabilmente Sette Spose per Sette Fratelli. Eccolo qua, un classico, i film di Asterix. Vedi che ciascuno ha la sua bolla, la sua comfort zone, eh? Non è una poltrona per due, chissà, anche chi riguarda Sette Spose per Sette Fratelli si farà ogni volta un film diverso. Guarderà come si muove uno, balla e così via. Dicevo, a proposito di riti e di cose che si ripetono, che a volte vanno ripetute in un certo modo, avremo tra pochissimo un'esperta. Abbiamo invece adesso la piccola pausa per la viabilità e poi proseguiamo.
Si può fare.
Si può fare.
Marco, torniamo insieme per l'appunto, per parlare di riti, tradizioni, di come comportarsi, e la nostra ospite è Barbara Ronchi della Rocca, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Buona domenica anche
a
lei.
Buona domenica.
Giornalista, esperta di Monton, ma anche consulente per cerimoniali dei comuni, ho letto tra l'altro, perché anche nei comuni le amministrazioni comunali hanno bisogno di sapere come comportarsi in certe situazioni, no?
Certo, sembra facile districarsi fra che bandiere mettere o da che parte portare la corona di fiori, che so, il 25 aprile sul cippo, però sono regole molto, molto antiche, molto ferree, e quindi ci vogliono delle persone preparate, e io le preparo.
E lei le prepara, esatto.
Altri, naturalmente, perché esiste proprio una scuola di cerimoniale dell'Associazione Nazionale Cerimonialisti Italiani.
È particolare, ma è necessario, perché ci sono le più varie situazioni e ovviamente ognuno deve sapere come comportarsi, il sindaco, il presidente del consiglio,
certo.
Arriva un capo di stato, arriva il pontefice, cioè ognuno ha il suo trattamento specifico.
Ha
ecco, diciamo
la sua, diciamo anche le sue prerogative, le sue precedenze, che sono proprio ben realizzate. Uno dice, ma tanto non se ne accorge nessuno, state tranquilli che se una personalità istituzionale viene retrocessa rispetto alla propria presidenza se ne accorge come si offende molto, quindi bisogna essere molto attenti, cioè si tratta di non offendere la persona e soprattutto di non mortificare la carica, questo è anche molto importante, cioè io posso anche per così dire essere scortese verso una persona, ma se questa persona indossa la fascia da sindaco in quel momento rappresenta l'Italia, e allora devo essere attenta a queste cose.
E se trasferiamo questo discorso nelle nostre case, anche qui abbiamo delle piccole attenzioni che vanno rispettate, direi, tra anche ad esempio l'anzianità dei parenti.
Come? Bisognerebbe riproporle un pochino, cioè una volta c'era di più la visione gerarchica delle famiglie, ora giustamente siamo tutti più allegroni, i genitori sono diventati meno istituzionali e più amichevoli nei confronti dei figli, però non dovremmo dimenticare che ci sono delle priorità, ci sono delle persone che per anzianità, per debolezza della salute, per mille motivi hanno il diritto di ricevere un trattamento diverso, migliore, maggiore attenzione, e diciamo che quest'anno sarà un Natale un po' particolare, ma di solito le festività in cui ci si incontra fra familiari sono proprio quelle in cui vengono fuori queste cose, cioè tante persone insieme da un lato rendono gradevole la riunione, dall'altro lasciano magari trasparire delle sotterranee inquietudini.
E quindi può capitare, certo.
Pensiamo alle nostre famiglie allargate. Ci sentiamo tutti molto, molto moderni perché invitiamo l'ex marito, la nuova compagna dell'ex marito, i figli nostri, i figli suoi, però poi siamo sicuri che tutti abbiano superato lo shock del tradimento, della separazione, dell'addio. Magari dentro qualcuno c'è un po' di risentimento che non osa neanche mostrare. in quel caso, proprio verso quelle persone, conviene metterci più attenzione, più amore, oserei dire.
Marco, tu sei uno da precedenze, le sai, le rispetti?
Allora, io in questo senso sono molto vicino all'animale preistorico. Prima, quando la nostra ospite parlava, pensavo che sono d'accordo, bisognerebbe metterci più attenzione e magari anche più sale nella pasta asciutta della persona che ci sta antipatica in modo da renderla immangiabile. No, a parte questo...
Comunque, Marco, vorrei farti notare che l'animale preistorico in realtà aveva le sue priorità, perché le priorità del cerimoniale umano derivano pari dal cerimoniale animale. Se tu ti metti su uno di questi punti di osservazione dei safari fotografici, vedrai che alla sera, quando ci si va ad abbeverare, c'è una precisa linea di precedenza di chi va a bere prima e di chi va a bere dopo. Perché anche gli animali riconoscono chi è più importante. Sì, è vero, loro sono un pelino più preistorici, quindi riconoscono soprattutto la forza, ma anche fra gli animali del branco passano prima certi adulti, in alcuni casi bevono prima le femmine, in altri prima i maschi, eccetera. E infatti una cosa molto carina, che uno dei paesi che ha mantenuto più ferreo il protocollo è quello naturalmente della Gran Bretagna, perché c'è una regina, ci sono degli eredi al trono,
certo.
E quindi quando passa Camilla chi si deve inchinare e chi no, eccetera. Questa serie di prescrizioni fra le donne di casa reale si chiama ordine di beccata, nel senso proprio di beccata, quello delle galline, del becchime delle galline, perché gli inglesi sono stupendi, cioè si prendono in giro da soli, capite?
Mi sembra giusto, però dai, se lo possono permettere, tra l'altro, appunto,
infatti,
se lo fanno da soli, non è che...
Io li adoro e questo lo trovo bellissimo, cioè da un lato sono ferrei e guai chi scarra, però dall'altro si danno delle galline a queste donne reali.
Stavi dicendo, Marco?
No, stavo dicendo che da un paese che ha l'ordine della gerrettiera non mi aspettavo niente di diverso. Avrei una domanda, però. Ora che molto spesso andiamo verso l'online, io vedo spesso che c'è, diciamo, un diverso codice di comportamento quando ci troviamo su queste piattaforme a parlare. Ecco, una delle mie curiosità sincere è questa. C'è un modo di comportarsi bene e di non mostrare la propria maleducazione quando siamo online, quando facciamo una riunione, diciamo, da remoto? Ci sono delle...
La risposta naturalmente è sì, perché qualunque, diciamo, occasione dell'incontro umano da remoto o di presenza va regolamentata, perché sennò appunto torniamo ai tuoi amati dinosauri, che per si sono anche estinti peraltro, quindi forse era quello, gli mancava il protocollo. Comunque sì, nelle riunioni da remoto c'è una tempistica, anche qui c'è una precedenza di chi parla, cioè non è che possiamo parlare tutti insieme, e allora c'è una precedenza, anzi quando vengono indette delle riunioni da remoto c'è proprio una persona che gestisce il tutto, potremmo chiamarlo un cerimoniere.
Sì. Io, come dire, certo, ci vuole un cerimoniere anche in queste situazioni, come c'è un moderatore nei convegni.
Infatti, che è quello che dà la parola in ordine di precedenza, in ordine di importanza. Molte persone non lo sanno, ma fanno i cerimonieri, non i cerimonialisti, perché il cerimonialista è quello che lo fa di mestiere. Il cerimoniere è quello che gestisce la cerimonia, che una cerimonia laica può essere benissimo una conferenza, un incontro online. E avete notato che anche nell'online c'è anche un codice di abbigliamento diverso, a parte le battute che abbiamo fatto tutti con quei signori che si facevano riprendere a mezzo busto in giacca e cravatta e poi si vedeva sotto che erano in mutande con i pantaloni della tuta, ma questi sono errori. Per il resto, normalmente l'online ha un dress code più rilassato, visto che sappiamo che uno parla da casa sua, non è così.
Ammesso.
È vero, sì. È ammesso non avere la giacca, non avere la cravatta. Non è ammesso se è una personalità istituzionale, cioè se è il Presidente della Repubblica che parla da casa sua, allora lui mette la giacca e la cravatta, perché lui è comunque una personalità istituzionale, ma se parla Marco può benissimo mettersi una bella camicia senza cravatta, se inverno una camicia e un golf, ecco, non ha bisogno del dress code istituzionale.
Barbara,
può
io
dirlo,
però
può, dirlo, può giurarlo di fronte a mia moglie, vero? Posso farglielo scrivere e mandarglielo?
Registriamo,
la prego.
Registriamo.
Grazie.
Vabbè.
Allora, volevo chiedere però io, che senso ha rispettare tutti questi riti, diciamo, in generale? Perché lo facciamo?
Io credo profondamente che noi abbiamo bisogno di riti. Il rito ci serve per mettere dei punti fermi alla nostra storia, alla nostra vicenda personale. Infatti vedete che anche le persone più laiche, più mangiapreti, più di qui, più di là, poi in realtà vivono le feste religiose come se ci credessero. Questo perché? Perché se no la nostra vita viene scandita solo dalle tasse da pagare, dalla prima rata dell'IMU, la seconda rata dell'IMU. Ecco, il rito è quello che ci ricorda le nostre radici, quindi ci fa capire che non siamo soli, che abbiamo una tradizione, che abbiamo una cultura, che abbiamo degli affetti, e che ci ricorda anche che la nostra vita ha una sua bellezza, possiamo anche dire. Non è solo lavoro, non è solo andare avanti e tirare la carretta.
Sono d'accordo perché ci dà dei punti di riferimento anche, sì. A volte ci servono, quali sì. Che siano, tant'è che quando non ci sono punti di riferimento a volte subentrano delle manie, no?
Infatti, è proprio quello che intendevo dire, grazie di averlo interpretato così bene.
Grazie. Allora, Marco, hai qualche altra curiosità da soddisfare? Purtroppo
sì.
Non ci vediamo, quindi devo darti la parola così da cerimoniere.
Io avrei varie curiosità, quelle sugli avanzi del Cenone, però avrei una cosa da chiederle, perché mi hanno detto che... Io so che la frutta, se siamo persone molto educate, si mangia con coltello e forchetta, ma se mi mettono di fronte, che so, una banana...
La banana è semplicissima. Intanto vorrei fare una premessa: non tutta la frutta si mangia con coltello e forchetta.
Benissimo.
Perché la banana si taglia bene, adesso vi spiego anche come, è facile. Cioè, basta metterla di piatto appoggiata sul piattino, lì a mezzaluna. Poi la si tiene ferma con la forchetta e con il coltello si tagliano le estremità, proprio le due estremità. Sempre col coltello si incide la buccia in orizzontale. La banana esce fuori nuda dalla sua vestina pulita. A quel punto si posa il coltello e con la forchetta si mangia la banana.
Come il pesce, la foglia.
Più o meno come il pesce. No, dicevo, ci sono frutti invece che non vanno mangiati col coltello ma con le mani. E per esempio i mandarini, l'uva, le albicocche, le prugne, le ciliegie, i piccoli mandarini cinesi, kumquat, eccetera, questi vanno portati in tavola tranquillamente, lavati se non si devono, e mangiati così. Il mandarino si prende, si toglie la buccia e si mangia con le mani.
E ci si possono anche tirare l'un l'altro, uno
no,
uno
i nocciolini
può
non
le
li puoi tirare.
Commensali?
No, quello no, io direi no. Di no, a me.
Io direi di no, anch'io, io concordo.
Però ci sono dei posti in cui si può fare, cioè se siamo a 2000 metri a fare picnic, liberi tutti. Ecco, mangiamo il pollo con le dita, cosa proibitissima peraltro, e proibitissima a tavola naturalmente, e poi possiamo anche tirarci i noccioli. Ma ecco, anche questo è un rito, perché quando facciamo delle riunioni, delle feste di famiglia, eccetera, ci piace apparecchiare in maniera particolare, mettere delle tovaglie colorate, delle candele. Sono tutte cose totalmente inutili, perché non servirebbero a nulla, ma è la bellezza, mettere un po' di bellezza nella nostra vita, sottolineare che ci sono dei giorni diversi dagli altri.
Anche un po' d'ordine a volte, perché fai una cosa armonica che ti dà soddisfazione.
Infatti, l'apparecchiatura della tavola è armonia, infatti io non dico mai nei miei corsi di arte del ricevere, non predico di comprare delle splendide stoviglie d'argento, di cristallo, dico solo imparate a metterle bene. Quando sono messe bene, con armonia, la tavola è bella indipendentemente dal valore venale di quello che ci mettete sopra. Ecco, l'unico no netto detto del Galateo è: per favore, il bicchiere del vino deve essere di vetro e trasparente, perché il vino ha tutte, anche lui ha una sua ritualità, va servito in un bicchiere di vetro in cui si veda il colore e deve essere trasparente perché se ne vede appunto le sfumature, le eventuali bollicine. Ma ho detto vetro, non cristallo. Quindi siamo sempre nel discorso che l'eleganza non è lusso, non è soldi. L'eleganza è idea, è pensiero, è fare le cose bene.
Io concordo pienamente, Barbara Ronchi della Rocca. Ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è terminato, abbiamo un piccolo spazio pubblicitario. Torniamo subito dopo, Marco, e continuiamo a parlare tra l'altro di tavola, perché parliamo proprio di cibo, di quello che metteremo bene, bene, in tavola. Grazie ancora, Barbara.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Mashkina. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba, with samba. So yes, yes, yo.
Il trenino quest'anno ce lo facciamo in salotto a casa nostra, con dietro magari lo strascico, un bel vestito, tutti pronti per il nostro rito casalingo. Beh, è un rito comunque. E sai cosa ti devo dire, Marco? Un sacco di proposte di film. Se volessi tu cambiare, io te ne leggo qualcuno. Sei pronto? Frankenstein Junior, Dinner for One, abitudine che l'ascoltatore ha preso all'estero e si così ogni anno se lo riciccia. Breaking Bad, tutta la collezione di Walt Disney. Bud Spencer e Terence Hill, ovviamente. La vita è meravigliosa, ci sono varie, no, possibilità, se vuoi un giorno magari dare un giro alle tue preferenze.
Beh, su Bud Spencer posso dire solo questo: una volta l'ho incontrato all'aeroporto di Pisa.
Ti sei inginocchiato?
E ho visto una persona, no, mentre mi inginocchiavo, una persona è andata a stringergli la mano e gli ha detto grazie per avermi regalato un'infanzia felice. Non so chi sia quella persona, ma
beh,
è un buono.
Ma sarà stato felice anche lui di sentirsi dire una cosa del genere. Tra tanti complimenti che ti possono fare, quello di aver regalato un'infanzia felice, direi forse il migliore.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Allora, mentre facciamo il nostro trenino con la coda, eccetera, eccetera, dobbiamo pensare anche a mangiare. Cristiano Tomei, del ristorante L'Imbuto, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti, buon Natale.
Riti di Natale e di Capodanno, questo è un po' il nostro tema, e cioè, ci sarebbe stato anche il rito del ristorante, però, dai, quest'anno il ristorante, ho visto, vi siete organizzati per portarlo in tutta Italia.
Sì, io me lo so. Ciao, buongiorno, ciao Marco, ciao ciao.
Ciao Cristiano.
Mi ero organizzato già nel primo lockdown e noi si manda una scena con le istruzioni, così uno si diverte a casa. Mandiamo
e tra l'altro
Italia.
Fa passare il tempo, che anche quella è una cosa necessaria in questo periodo. Hai tutta la sera davanti, fai riprende, no, quello che riceve, lo prepara, lo serve.
Sì, sì, è un modo. Senti, io sono un po' così matto, è un modo, siccome siamo lontani, è un modo per stare vicini, anche se siamo lontani. Quindi io è come se entrassi nella casa di chi sceglie di prendere questo box e comporsi la cena, oppure il pranzo, o anche la merenda, che ne so. Insomma, comunque di stare un po' con me e con i miei ragazzi che lavorano con me. E quest'anno il Natale è un Natale particolare, molto particolare, per noi ristoratori un po' triste, perché insomma, lo sapete tutti, siamo tutti chiusi, però facciamo così, prendiamo la parte buona, nelle famiglie si starà insieme, tutti avranno il tempo di preparare un gran cenone, un grande pranzo, un grande 31 di dicembre, perché c'è tutto il tempo che vogliamo, quindi per preparare delizie. bestie, le cornie nelle nostre case.
Allora, io devo dire una cosa, Marco, poi ti lascio subito la parola. Tu hai detto di Bud Spencer poco fa. Io devo dire che Cristiano Tomei sta regalando un'infanzia felice a mia figlia, perché lei è una attenta telespettatrice del vostro programma. Devo dire.
Grande!
E quando ho detto, allora forse sentiamo Tomei, mi fa Cristiano. Come, no, siete amici voi, non lo sapete, Cristiano. E quindi, ecco, va bene. E quindi anche voi, come così, con le vostre produzioni televisive, fate felici delle persone che vi seguono. E anche questo è un piacere. Certo, avere il ristorante aperto sarebbe stato meglio, però questa iniziativa ci consente di portarvi a casa. E io ricordo, insomma, se potete, portatevi a casa l'asporto di tanti ristoranti italiani che lo propongono, non dico in tutta Italia, ma che almeno quelli sotto casa, ecco, ogni tanto diamo un po' fiato quando possiamo anche ai ristoratori. Marco, certo. Scusami, vai.
Ma che scusami? Una cosa, Cristiano, a parte che appunto il box di Tomei, l'imbuto box, è divertentissimo, anche perché uno si sente uno chef a comporre il piatto con le pinzette e mettere lo zenzero candito da un lato, è una cosa che ti dà veramente un senso di ritualità, di prepararti un qualcosa per te. C'è una cosa che a me mi è sempre piaciuta del modo in cui fai il cuoco: i tuoi piatti non hanno un nome. Te arrivi a tavola e dici, questa è una bistecca, sono degli sfilacci di manzo messi su un ciocco ardente con delle bucce di... Non arrivi dicendo le fleur della manzo. Perché? A me la cosa mi piace tantissimo, ma perché?
Perché io non ce la faccio, cioè è più forte di me. Per me è troppo... Cioè il cibo, quando diventa leziosismo, diventa... Capito? Cioè... Al centro c'è il cliente, no? Quindi c'è il cliente, o comunque c'è l'amico che viene a casa o a mangiare, e quindi il cibo parla da sé. Sarai poi te a crearti un ricordo di quel piatto lì. Io non riesco a chiamarli piatti, no? Che ne so, lo spaghetto con la foglia di basilico accarezzato dal pomodoro con olio extravergine d'oliva e aglio e salico. Insomma, una pasta al pomodoro, capito? Poi alla fine...
Su un piatto, non su un letto.
No,
c'è anche la mania del letto.
Cioè, la cosa bella è che il cibo è un elemento, è un linguaggio, uno dei primi linguaggi, forse il primo che ci abbiamo avuto noi esseri umani. E non va mai sconvolto. Cioè, se si carica di qualcosa che non è, diventa un'altra roba. E il cibo deve essere soprattutto molto divertente e ci deve coinvolgere, deve essere evocativo. Sarà poi il nostro cervello, i nostri ricordi che ci porteranno sulla strada, hai capito? È proprio, cioè, il caso del Natale è proprio quello, no? Che succede a Natale, scatta e mi ricordo la mia nonna, la mia zia, e poi dopo la mamma, il papà, e tutta sta roba qui, no? E questo il cibo poi alla fine. È un coinvolgimento totale. Diceva un signore che scriveva che stava a Montemagno sopra Camaiore, qui dalle mie parti, si chiama Giorgio Gaber. Diceva che la libertà è partecipazione, no? Quindi se tu riesci a far partecipare chi mangia al tuo gioco, hai fatto centro. Poi se lo fai anche buono, da mangiare è meglio, bello.
Sì, certo, questo è meglio, anche perché il ricordo, diciamo, rimane più piacevole, altrimenti rimane la sgradevole ricordo di quando andavamo a mangiare dalla zia Peppina che ci faceva, ti ricordi cosa ci faceva? Tutti noi abbiamo un ricordo sgradevole legato al cibo, il mio dell'asilo per esempio, ma credo molte persone abbiano un ricordo sgradevole del cibo dell'asilo.
Del cibo riesumato, assolutamente. Cristiano, posso farti una domanda?
Dimmi.
Salsiccia e fagioli alla Bud Spencer, te come lo faresti? Proprio così, all'improvviso.
Ma vedi, Marco, quello lì è un piatto non rivisitato, cioè la rivisitazione in cucina non esiste. Cioè non esiste, ci sono, cioè tu scrivi, Marco, no? E quindi sì, Userai la grammatica italiana per scrivere. Io ho andato, non lo puoi scrivere in un tuo romanzo,
no.
Cioè non esiste. Allora, salsiccia e fagioli, salsiccia e fagioli. Poi salsiccia e fagioli cambia da casa in casa, in un condominio ci sono 15 versioni diverse, però quella è, cioè non è che puoi fare la salsiccia e fagioli alleggerita, perché se trovi qualcuno che ti fa una roba del genere ne puoi usare violenza verso quella persona lì,
e picchiarlo col mestolo di legno con il quale si mangia obbligatoriamente.
Esatto, è un po' come se uno mi dice: ma no, faccio il ragù, lo faccio cuocere poco, ci metto pochi grassi. No, allora non è un ragù, è una salsa che fai te con la carne, chiamala la salsa di Silvia, di Franco, cioè, capito? Cioè, però non c'entra nulla con il ragù. È molto importante questo, perché questo determina poi quella che è una la funzione vera della cucina classica, soprattutto quella regionale, cioè quella di educare e di essere proprio un monumento, come può essere Piazza dei Miracoli, per citarne uno, Marco, così,
A caso, sì, certo.
Sì, cioè, il risotto alla milanese è un monumento che contiene un sacco di storia, di cultura, di perché, di contaminazione. Pensate che il risotto alla milanese è probabilmente un piatto quasi tutto di origine persiana, no? Cioè lo zafferano, il riso arriva dalla Persia, insomma, pensate quante storie si possono raccontare col cibo. Quindi bisogna avere rispetto. La salsiccia con fagioli a me mi piace da morire, per dire.
Allora, Cristiano, puoi restare tu con noi ancora un pochino, vero?
A voglia.
A voglia. Allora, a proposito di cibo, della tradizione e del fare insieme qualcosa, abbiamo invitato a questa nostra chiacchierata di oggi anche Erika Coppelli, che è la presidente del Tortellante. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
ciao.
Erika. Buongiorno. Allora, il Tortellante, spiegaci un po' di che si tratta. Che cosa fa Tortellante? Fa tortelli, ovviamente, parliamo di tortellini.
Il Tortellante fa tortellini.
Tortellini, perché giusto, siamo dall'altra parte dell'Appennino, quindi siamo
esatto,
a Modena.
Noi siamo di Modena, quindi sì, è proprio un cibo tradizionale modenese. È un laboratorio lavorativo ed una palestra di autonomia per ragazzi autistici. Noi l'abbiamo chiamata la rivoluzione tranquilla, perché cambia la prospettiva dell'autistico, che non è più un peso della società ma diventa una risorsa della nostra società. Confezionano loro, con l'aiuto delle nonne, le spogline modenesi, le resdore modenesi, confezionano proprio il tortellino, quindi fanno il tortellino e poi lo vendiamo.
E poi
insomma,
ovviamente viene venduto, certo, il tortellino.
Ovviamente.
E che tipo di aiuto dà a questi ragazzi questo lavoro manuale, che non è solo un lavoro manuale ma è la preparazione del cibo?
Allora, intanto sposa benissimo con quella che è un po' la condizione autistica, cioè è una cosa routinante, no? È un'operazione routinante, perché comunque c'è una prosecuzione di tante,
c'è un rito proprio anche
tanti
lì.
Lavori, tanti, esatto, c'è la preparazione dell'impasto, poi si passa alla sfoglia e poi fanno i quadratini per mettere dentro il ripieno, cioè è una cosa routinante che a loro, diciamo, non porta ansia da prestazione, quindi restano concentrati su quello che stanno facendo. Sono dei grandissimi lavoratori e il fine è quello veramente di dare a loro la possibilità di fare un lavoro vero, un lavoro che poi è dignitoso.
Prego. La cosa meravigliosa è questa, che di solito noi pensiamo all'autistico come un qualcuno che fa qualcosa di rutinario per sé, ma in questo caso la direzione è completamente invertita, perché chi fa i tortellini sta facendo qualcosa per gli altri, cioè è proprio un invertire totalmente la direzione, è meravigliosa sta cosa.
E loro lo capiscono anche molto bene, devo dire, perché si sentono utili, si rendono conto di essere utili, perché comunque il prodotto finale viene poi consumato sia nelle loro case sia e sanno che viene venduto ad altre persone, ad altre famiglie, quindi è proprio la prospettiva che viene cambiata, come dicevi, insomma. È un cambio di orizzonte. Ecco.
Sì, è un cambio per loro, un cambio anche per le loro famiglie, ma torniamo a parlarne tra un istante, dopo le informazioni sul traffico.
Si può fare. può fare.
Benvenuto a un piano.
Ok, abbiamo sentito di questo bellissimo progetto del tortellante e a un esperto di tortelli, o meglio di tordelli, come si dice dalle sue parti, io vorrei chiedere a Cristiano Tomei cosa ne pensa di questo progetto, secondo me meraviglioso.
Ma intanto Marco, io vorrei andare a imparare a fare i tortellini, che cioè, mi piacerebbe.
Mettiamo dei punti
imparare.
Fissi, ecco.
Ecco, perché qui si parla di un piatto che continua a far discutere tra Bologna, Modena, una roba meravigliosa, no? Perché anche questo è straordinario. E poi questi ragazzi, vedete, il cibo, e come vi dicevo prima, alla fine il cibo è qualcosa che ci unisce, e il cibo è estremamente didattico. È la manualità, il toccare con le mani, la lavorazione, insomma. Fa bene a tutti, e lo consiglio vivamente a tutti, quello di produrre, cioè la pasta fresca,
impastare
la pasta fresca è proprio un esercizio che fa bene, ma poi anche la pasta fresca nasconde un mondo intero. Ma pensate che se ci sono, vi porto un esempio grandissimo, ci sono. Sapete che in Cina si fanno ravioli, no? Ormai sono diventati conosciutissimi anche in Italia. E ci sono dei ravioli, un tipo di raviolo cinese che si chiude e si lavora come il culurzones.
Sardo? Quello?
Come? Sì, quello sardo. Quello sardo. Esattamente. Cioè, uguale, cioè, la lavorazione è la stessa. La chiusura a spiga, pensate un po', cioè dalla Cina alla Sardegna. Non è che si sono mai toccati, ma vede, cioè, l'ingegno dell'uomo a volte diventa, accorcia le distanze, riduce tutto. In Siberia si chiude un raviolo che, per l'amor del cielo, un tortellino che assomiglia alla chiusura del tortellino, che non è buono come quello di Bologna o di Modena assolutamente, però come chiusura è molto simile. Quindi vedete che, cioè, il cibo unisce e abbatte qualsiasi tipo di barriera. Questo è importantissimo. E a Natale dovete cucinare senza limiti. Senza limiti.
Guarda,
senza...
a questo proposito c'è proprio un ascoltatore che ha fatto 1200, mi pare, tortellini con la moglie. Quindi vedi, senza limiti. Proprio si è dato da fare.
Ma senza limiti anche all'ingegno, no? Cioè, nel senso, non è che uno deve fare le cose strane perché le deve fare strane, però, per dire, pensate, con le croste del parmigiano si può fare un brodo straordinario, solo con le croste, senza neanche carota, sedano e cipolla. Dopo uno si faccia un riso e ci mette, che ne so, delle cipolle tostate sopra e ha fatto un piatto da re, capito? Cioè, è questo che diverte del cibo e che fa benissimo al morale, fa benissimo anche al fisico, perché quando uno poi si nutre bene, sta bene in generale.
Sì, ne mangia anche meno di solito, perché se ti ha dato soddisfazione sicuramente ti fermi a un certo punto, lasciando perdere il periodo delle feste dove tutti siamo fuori norma. Erika Coppelli, vorrei ritornare da lei. Dicevamo delle famiglie, no? La questione è molto importante per i ragazzi, ovviamente, è molto importante anche per le famiglie sapere che questi ragazzi stanno costruendo una loro vita.
Sì, è fondamentale per la serenità proprio delle famiglie. Noi, purtroppo, finita la scuola, questi ragazzi si ritrovano in un vuoto sociale inevitabile. Si deve ancora costruire per loro un percorso. E allora, per non vanificare tutto quello che l'iter, diciamo, che hanno avuto di abilitazione precedente, bisognava creare e strutturare per loro un lavoro vero, un lavoro che portasse a dignità. se i ragazzi autistici stanno bene le famiglie che sono dietro ai ragazzi autistici. Quindi no, l'associazione è stata creata e costruita dalle famiglie di questi 24 ragazzi autistici. È un'associazione voluta fortemente dalle famiglie, assolutamente costruita ad hoc per loro. Si è creato questo rapporto con le nonne, che è un rapporto fondamentale, perché abbiamo unito la disabilità e la terza età, che sono due mondi emarginati entrambi per certi aspetti, uno per la disabilità, l'altro per una questione anagrafica. Si sono sentiti utili entrambi, sanno che stanno facendo qualche cosa di utile, sanno che stanno costruendo.
E c'è un motivo, certo, tutte le mattine per alzarsi e fare qualcosa. I ragazzi mi aspettano, ho da fare dei tortellini, quindi mi sembra veramente importante.
Sì, perché l'autismo deve avere uno stimolo continuo per poter migliorare le proprie autonomie. Prego.
Erika, lei ha parlato di ragazzi di terza età, ma questo progetto eventualmente si potrebbe estendere anche agli adulti autistici, al quarantenne, perché è comunque una realtà che...
Noi siamo le famiglie di questi 24 ragazzi autistici che hanno, diciamo, dai 16, 17 fino ai 26 anni, ma in realtà sarà una prosecuzione con loro, quindi si può estendere, cioè è un progetto tranquillamente replicabile, è un progetto replicabile sia in altre zone, diciamo, o dell'Emilia Romagna o d'Italia, magari non con il tortellino, ma con un prodotto tipico del luogo, del posto dove si va poi a fare il laboratorio. Può essere assolutamente tra i 24 ragazzi autistici, ci tengo a dire che ci sono 3 ragazzi ad alto funzionamento e tutti gli altri sono a basso e medio funzionamento. È importante, perché di solito si dà sempre spazio, eventualmente, anche se ne hanno
a quelli più auto, immagino che l'alto e basso funzionamento sia la capacità di relazionarsi,
gestirsi, l'autonomia. È il ritardo cognitivo, che è a vari livelli. In realtà tutti possono migliorare le proprie autonomie. Ci tengo a dire una cosa: ho parlato di nonne, ho parlato di genitori, di famiglie, dietro però c'è un'equipe scientifica altamente formata e qualificata sull'autismo. Questo è importante, perché i nostri ragazzi comunque hanno una condizione di disabilità che perdurerà per tutta la loro vita, però se sono supportati da psicologi, educatori che li formati sull'autismo, che li aiutano in questo percorso, chiaramente per loro diventa tutto molto più semplice e molto più facile.
Certo. Cristiano Tomei, abbiamo trovato un'altra funzione, diciamo, della preparazione del cibo. Mi sembra molto importante, forse non si dà sufficientemente peso a quali capacità si sviluppano in questa maniera.
Sì, purtroppo sì. Purtroppo non se ne dà sufficientemente peso, anche perché a volte ormai il cibo è diventato... Come dicevo scherzando prima, io dico una cosa, ma ora siamo in una fascia che non si può dire quella cosa. Però insomma, il cibo non è filosofia, non è qualcosa di più semplicemente serio, no? Cioè, è una cosa che ti entra dentro, è probabilmente una terapia. Io credo che sia il cibo... può aprire molte porte che ancora non sono state aperte. È un passepartout per entrare nella vita anche delle persone con disabilità. Io lavoro con un'associazione che si chiama L'amore non conta i cromosomi, con dei ragazzi affetti dalla sindrome di Down, e io ho trovato che il cibo è veramente una cosa che stimola tantissimo, che veramente libera la creatività anche, no? E soprattutto non abbiamo ancora capito che il cibo è una cosa che ti entra dentro in maniera molto diretta, senza troppe, come si dice,
mediazioni, troppi filtri.
troppi filtri. Quando, prima ho detto, è il piatto, la foglia di basilico girata sullo spaghetto con il pomodoro, cioè, capito? Questo
se
è l'esempio.
Se sei diretto, se sei schietto, certo, se, è tutto diverso.
Sì, ma e questo è molto più difficile, perché poi è molto più difficile essere diretti, però il cibo è questa cosa qui. Il cibo è una terapia, perché poi quando il cibo ti entra dentro, cioè l'assaggi, lo metti sotto il palato, ti dà delle sensazioni, ti ricorda qualcosa, insomma ti fa star bene, e in quel momento lì innesca una serie di reazioni che sono all'inizio proprio semplicemente
io vi
chimiche.
Cristiano, scusami, ti devo interrompere, sì, perché c'è il giornale radio adesso. Però il discorso è stato, direi, molto, molto netto, molto chiaro, molto interessante. Io faccio i miei ringraziamenti ad Erika Coppelli, che è la presidente di Tortellante, Cristiano Tomei, chef L'Imbuto.
Grazie.
E anche per la tua attività extra ristorante di cui ci hai accennato. Marco Malvaldi, siamo al termine, ci facciamo gli auguri perché ci ritroviamo nell'anno nuovo a questo punto.
Allora, buona fine e buon principio. E
alla prossima. Danilo Di Trani, Michele Michelazzo, in assistenza oggi c'è Miriam Lucchetti, regia Pietro Lacorte, da Laura Bettini. Buone feste!